Ed eccoci di nuovo in diretta con i compagni e le compagne del Low Reds. Benvenuti e benvenute. Andiamo.
Ciao.
Bene, andiamo a vedere subito di cosa si tratta l'iniziativa di 18 luglio prossimo ad Acrobugs.
Allora, venerdì 18 luglio abbiamo pensato di fare questa serata da tempo, da quando siamo tornati dalla trasferta cubana, e pensavamo di fare una serata a tema. E adesso a fine stagione siamo tutti più rilassati e abbiamo detto vabbè, facciamo una serata rilassante, ma con un po' di nostalgia per ricordare la nostra trasferta. Quindi insieme a una compagna di Italia Cuba ci sarà una mostra fotografica che poi verrà integrata anche da alcune foto che abbiamo fatto noi in viaggio. Proietteremo appunto le foto delle partite e tutto di quello che è stato il nostro punto di vista, e poi ci sarà una cena cubana, e quindi con tante cose che abbiamo assaggiato lì e che riproporremo con un grande chef.
Chi cucina? Cucinate voi?
Sì, sì. Sarà una grande cena con varie cose che andranno, insomma, dalle cose classiche, insomma la cucina cubana poi prevede quelle poche cose semplici e appunto che vi faremo assaggiare, insomma il riso con i fagioli, la yucca, il platano fritto, il bognato, il boccadillo de cerdo, il mojito, eccetera. Andremo tra platani fritti a gogo e mojito sostanzialmente.
Bene.
Poi sarà un grande concerto di questo gruppo che da un po' si sta facendo conoscere a Roma, che si chiama La Jave, e sono italiani con qualche elemento cubano, e quindi ci ripropongono un po' di
musica latina
cubana, e quindi per tornare appunto con quel suono lì e divertirci un po'. E niente,
ricordiamolo che siete stati quindi a Cuba, abbiamo fatto una trasmissione qualche mese fa per questo torneo, giusto?
Sì,
ricordiamo.
Torneo 7 a novembre, e siamo andati una delegazione Reds di una ventina di persone ad andare a giocare. Eravamo noi, i cubani, con tre squadre cubane, maschile e femminile, e il Canada, maschile e femminile. È stata una giornata intensa, dovevano essere due giornate, ma ha piovuto tantissimo e poi il campo non era agibile. E il giorno dopo ha continuato a piovere, ma è stato molto divertente perché c'era caldo e c'era il fango. E quindi abbiamo fatto questo 7
che è andato benissimo per voi.
Particolare. Per noi è andato benissimo proprio. No, ci siamo divertiti talmente tanto che proprio il risultato era l'ultima cosa, insomma.
A proposito dei risultati, ma com'è finito per voi Orrez, maschile e femminile, la stagione, per chi non fosse un assiduo frequentatore delle vostre partite? C'è il silenzio?
No, diciamo due cose su questo prima di passare ad altro. Dunque, per quanto riguarda la femminile, che ricordiamolo, quest'anno ha disputato il campionato di Coppa Italia rugby a 7 femminile, al di là del dato, per come adesso è complicato spiegare come si struttura il campionato, però al di là del dato finale, della finale del campionato, possiamo dire che abbiamo avuto il piacere di disputare quasi per tutto l'anno partite con le squadre che poi sono arrivate in primo e secondo posto alla finale nazionale, quindi diciamo disputando anche partite sicuramente impegnative, ma che ci hanno permesso di crescere tanto dal punto di vista sportivo. Quindi noi cogliamo come dato positivo della stagione questo elemento, che nel Lazio si esprime un rugby femminile, diciamo, ad un livello competitivo rispetto al nord e rispetto al resto dell'Italia, e siamo ben contenti di essere protagoniste di questo momento. E possiamo preannunciarlo, perché l'abbiamo condiviso con il nostro collettivo, con la nostra squadra. Ci accingiamo ad organizzarci per accedere poi al campionato di Serie A 15 per quanto riguarda la stagione sportiva 2015-2016. Quindi ci abbiamo in mente questo grande progetto, questo grande sogno che vede gli Orrez, che sono una squadra, come tutti sanno, di sport popolare, antifascista e antisessista, approdare ad un campionato di eccellenza. Tra l'altro, sì, quale miglior modo per festeggiare il nostro 10° anno di attività, di militanza?
La squadra maschile abbiamo finito credo al 6° posto, avevamo forse 12 punti, avevamo 12 punti di penalizzazione, abbiamo affrontato la stagione con 12 punti di penalizzazione, alcuni dall'inizio, alcuni poi accumulati nel corso dell'anno, e però nonostante la penalizzazione credo siamo arrivati sesti, probabilmente sì.
Bene.
Non sono sicuro, ecco, dico, credo sesti alla fine della classifica, okay, del campionato.
Senti, invece la...
Aggiungerei soltanto che chiudiamo l'anno con un passo, a parte il risultato sportivo, un qualcosa in più che è la giovanile che si sta formando, grazie allo sforzo che durante l'anno abbiamo fatto in una scuola del territorio, una scuola elementare del territorio che ha visto coinvolta più o meno tutta la squadra. Dal prossimo anno rilanceremo con due appuntamenti settimanali fissi sul nostro campo per tutti i bambini e tutte le bambine che vorranno venire a sperimentare il nostro sport nel nostro modo. Poi ne parleremo magari.
A proposito, ma chi volesse iniziare a fare rugby o a partecipare agli altri sport della polisportiva, quali sono le informazioni che dobbiamo dare?
Abbiamo in questo momento abbiamo una mail per contattare, per richiedere tutte le informazioni del caso, questo per quanto riguarda i bambini, ma non ci sono grandi limiti di età in questa fase. Noi vediamo un po' che tipo di gruppi si organizzeranno, quindi magari lasciamo la mail, quindi chi sarà interessato potrà contattarci tranquillamente e avere tutte le informazioni. Cioè abbiamo già un appuntamento fissato per sabato 20 settembre, ovviamente al cinodromo alle ore 15 come nuova giornata d'inizio per le giovanili del prossimo anno.
Perfetto, quindi 20 settembre alle 15 ad Agrobax per chi volesse partecipare alle squadre giovanili di rugby degli All Reds. E rispetto alla iniziativa del 18 luglio?
Venerdì 18, sì, è fondamentale ribadire che a sottoscrizione per gli All Reds, appunto quest'anno diciamo che la prima grande serata che facciamo, evento che facciamo per noi, e ci aiuterà insomma questo a sostenere una multa, un paio di multe quest'anno da parte della FIR, per due episodi insomma. Uno perché non si è disputata una partita mentre appunto eravamo a Cuba e quindi non c'era il numero sufficiente per disputare questa partita a Roma, e l'altro è per un avvenimento che c'è stato qualche mese fa, che magari se ha voglia Giordano di spiegare un po' meglio.
Non disputammo un'altra partita perché nella squadra avversaria c'era persona non gradita allo spazio, quindi un fascista noto, e quindi è stato scelto di non farlo entrare dai compagni dello spazio, e noi per non creare problemi abbiamo rinunciato alla partita, quindi oltre ai punti di penalizzazione che abbiamo preso abbiamo dovuto pagare una multa.
Bene, quindi un motivo in più per partecipare a questa iniziativa. Noi vi rifacciamo sentire lo spottino preparato per l'iniziativa del 18 luglio ad Agrobax, e poi un'altra breve canzone, poi torniamo qui in diretta su Radio Onda Rossa per parlare un po' di come funziona lo sport a Cuba. I compagni ci sono stati più volte, e anche approfondire altri aspetti della vita in questo paese su cui le informazioni che arrivano qui in Italia sono spesso solo quelle portate e distorte dai media mainstream.
Rico Soneca.
Venerdì 18 luglio, Orraz Rugby Roma presentano
La Noce Cubana,
mostra fotografica
Paesaje Cubano,
cena tipica dell'isola muy rica,
arroz, frijoles, pollo, yuca, plátanos fritos y mojito.
Ore 21, spettacolo teatrale a cura della situazione Amicizia Italia-Cuba, Pino Ronco in
Los Cinco de Miami,
storia di un processo farsa. Ore 22,
La Llave in concerto,
Latin Street Salsa Band,
Sone, Salsa, Cumbia e Cha Cha Cha.
A seguire fino a notte fonda DJ set Ritmo Cubano,
mojitos y platanitos fritos a volontà.
Ingresso e sottoscrizione 5 euro a sostegno degli Reds Rugby Roma.
Venerdì 18 luglio dalle 20 por toda la noche all'Acrobax, via della Vasca Navale 6.
Dai.
Con una rica cadencia, con tremenda
pidieron que les cante algo chiqui, pero traigo protesta. Pidieron también que escriba un tema donde explico cómo las muchachas mueven las caderas. Me pidieron también que anime, pero dime si es que quieren ver un show, les digo váyanse al cine. Que a mí me pinta mono en la disco con estilo newyorkino de Chicago, San Francisco. Pues soy chileno y me encuentro aquí porque mentes de serpientes venden mi país. Pongo la voz sobre la pista porque descubrí que defendiendo mis derechos puedo ser feliz. Gracias a esto los canalles ya se me pasó, ya lo viví. Trato de mejorar para mejorarte a ti. Sigo escribiendo y aprendiendo de lo que escribí. Perdóneme, compadre, si es que mala la leí. Vengo de allá donde el abuso es tremendo. Alzo mi puño y no me detengo. Hay tiempo para hablar estupideces, porque estupideces ni mierda es lo que yo a ti te entrego. Vengo de allá donde el abuso es tremendo. El abuso es tremendo. Alzo mi puño y no me detengo. Alzo mi puño y no me detengo. Y si es que mueven el zapallo no entendiendo aquel idioma con el cual yo no hago broma, ni en el punto ni en la coma, que la gocen. Mi escritura es sin dictadura, aunque muchos cabros dicen que estoy cerca de la locura. Por el paso, yo no amenazo con puntazo. Y si es que estáis pintando mono, yo te lleno el vaso con información pa' que sepáis que ser latino es mucho más que la salsa que bailáis. Es mucho más que andar tatuándose los brazos. Luchar la vida completa por dar un paso. Es saltar sobre fronteras y seguir siempre adelante, no importando la quimera. Vengo de allá donde el abuso es tremendo. Alzo mi puño y no me detengo. Hay tiempo para hablar estupideces, porque estupideces ni mierda es lo que yo a ti te entrego. Vengo de allá donde el abuso es tremendo. El abuso es tremendo. Alzo mi puño y no me detengo. Y no me detengo.
Donde el abuso es tremendo. Alzo mi puño y no me detengo. No hay tiempo para hablar estupideces, porque estupideces ni mierda es lo que yo a ti te entrego. Vengo de allá donde el abuso es tremendo. El abuso es tremendo. Alzo mi puño y no me detengo. Alzo mi puño y no me detengo.
Y que los controles. Es el poblacional que la instrumental ha vuelto. Si la prensa es del capital, el rap y el hip hop es nuestro. Y ellos te quieren, ellos nos quieren. Sí que te quieren.
Ed eccoci di nuovo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è latinoamericana. Siamo con i compagni e le compagne degli Orreds che faranno questa iniziativa del 18 luglio ad Acrobats. Ora andiamo a parlare un po' dello sport a Cuba, come è organizzato, come è praticato e come è e quanto è diffuso, anche rispetto all'esperienza che abbiamo noi qui in Italia di sport, diciamo, in un sistema capitalista. Là il capitalismo non esiste dal 59. Come funziona l'attività sportiva?
E faccio una piccola premessa prima di parlare di Cuba, dicendo come funzionano gli Orreds dal punto di vista sportivo, perché in un qualche modo si collegano con quella che è la realtà dello sport a Cuba. E in genere nel rugby, penso più o meno in tutti quanti gli sport, io conosco il rugby, le squadre, le società hanno un presidente che mette soldi, hanno degli sponsor o gli atleti pagano delle quote, una, due o tutte e tre queste cose. Per noi, ecco, non è così, non c'è nessuna di queste tre cose. Noi facciamo sport in maniera autogestita, gratuita e partecipativa. Ci autogestiamo da ogni punto di vista, anche dal punto di vista tecnico. C'è un gruppo di persone che comunque hanno la responsabilità della qualità della proposta sportiva del progetto Orreds. A Cuba più o meno funziona allo stesso modo, nel senso lo sport è popolare, è un diritto del popolo. Tutti quanti fanno attività sportiva e il governo rivoluzionario è, sin da subito dopo il trionfo della rivoluzione, ci sono i primi discorsi di Fidel Castro già del 59, in cui comunque cominciava a mettere le basi per quella che sarebbe stata l'organizzazione dello sport a Cuba, perché comunque era un elemento importante che comunque doveva esserci, perché dava qualità alla vita dell'essere umano e quindi non poteva mancare. Prima del 59 lo sport a Cuba non c'era, lo facevano pochissime persone, ovviamente ricchi, legati a circoli sportivi privati, generalmente proprietà dei nordamericani. Quindi dopo il 59, prima della rivoluzione, c'è una medaglia d'argento di Cuba, credo, nella vela. Comunque partecipava Cuba, partecipava non sempre, con pochissimi atleti in discipline così di nicchia. Dopo il 59 invece è cominciata una pratica diffusa dello sport a Cuba, fatta da tutti quanti, e credo che i primi giochi nazionali studenteschi sono del 63, quindi pochi anni dopo il trionfo della rivoluzione. È cominciata quindi a farsi attività strutturata dal punto di vista della scuola e anche dal punto di vista dell'alto livello. Comunque le Olimpiadi del 64 sono le prime dove Cuba partecipa con degli atleti, e da lì in poi c'è un crescendo nel numero dei partecipanti, discipline nelle quali si cimentavano e medaglie vinte. Penso che l'apice c'è nel 92 a Barcellona, dove vince più, penso, 31 medaglie e arriva tipo quinta nel medagliere Cuba, che è un risultato incredibile, considerando che parliamo di un paese di 11 milioni di persone, un paese povero del terzo mondo, tra l'altro che ha come nemico il più infame, il più potente delle nazioni del mondo. E quindi questo a Cuba succede perché comunque lo sport, non c'è il professionismo ovviamente a Cuba, e lo sport si fa in maniera popolare e partecipata. Il Ministero del Turismo, che si chiama, non me lo ricordo, comunque l'Istituto Nazionale per lo Sport e l'Educazione Fisica, ha dei consigli volontari territoriali, quindi nel senso è partecipato e in qualche modo, soprattutto per le competenze territoriali, autogestito.
Senti, ma quando uno vuole fare sport, dove lo pratica? Nella palestra o nel campo del suo posto di lavoro, per esempio? Oppure ci sono delle strutture di quartiere, non so come.
Ci sono, nel senso che lo sport si fa lo sport comincia già nei circoli infantili, nella scuola dell'infanzia, con degli educatori, animatori che comunque si occupano dello sviluppo della motricità di base dei bambini. È strutturato in tutte quante le scuole, da, diciamo, la nostra elementare alla superiore, e ci sono delle attività sportive nel dopo scuola, e fino a attività per gli anziani, per la terza età. Comunque ci sono impianti sportivi in cui c'è un'attività strutturata legata quindi a dei club sportivi, e altri impianti sportivi pubblici dove la gente va e fa sport.
Voi, per esempio, le squadre che avete incontrato erano universitarie, giusto? O
Una sì, era una squadra legata a un gruppo che faceva rugby all'università, però un'altra anche no, erano un gruppo di rugbisti di una provincia dell'ovest dell'Havana, di okay. Rio. Sì.
E qui lo sport quindi è molto praticato a tutte le età, a tutti.
Sì.
Ma lo vedi proprio per strada, sì. È proprio visibile, ovunque vai vedi bambini e bambine di tutte le età che dal baseball al karate, al judo, al pugilato, alla danza, cioè vedi attività dopo la scuola, insomma stanno tutti per strada, nei posti, nei parchi. Ti ricordi anche nella isla della Gioventù, nello spazio attorno al presidio modello, che è il carcere pazzesco di cui ti avevamo parlato anche l'altra volta, appunto, sì. Dove è stato Raul e Fidel, insomma, da Giovincelli, tutto quello spazio lì attorno, uno spazio che potrebbe essere abbandonato a se stesso, uno spazio triste. Comunque è la cosa che ci ha colpito, che invece era pieno di verde, e c'era un campo, un campo sportivo, delle palestre, e un insegnante faceva ginnastica, corpo libero, insomma c'era veramente di tutto. Quindi anche rendere quello spazio vivo, insomma, una cosa assolutamente positiva. Comunque lo vedi, è proprio tangibile, lo vedi per strada che lo sport è ovunque, è importante, come gente che gioca a scacchi ovunque o a dama o...
Sì. C'è una cosa che volevo dire rispetto a cosa diceva Chiara, che Fidel Castro in un discorso un mese dopo il trionfo della rivoluzione, quindi dei primi, fine gennaio del 59, un discorso in cui si parlava della riorganizzazione del paese, quindi in cui si lanciava la campagna di alfabetizzazione o piuttosto che l'organizzazione del lavoro, della riforma agraria e tutte quelle altre cose che comunque il paese stava affrontando, parlò di sport. Disse che comunque lo sport fino a quel momento era stato privilegio di pochi e non poteva essere così, perché comunque è un elemento che deve esserci nella vita dell'uomo, perché dà qualità alla vita dell'uomo e quindi non può rimanere una cosa per pochi privilegiati. E quindi già un mese dopo il trionfo, quando si stavano affrontando tutte questioni di primaria importanza, venne messo anche lo sport come un elemento che non poteva essere trascurato. E cioè fu l'Olimpiade del 60 di Roma, non venne Cuba con la squadra olimpica, però dissero che gli dispiaceva non partecipare, ma si diedero un obiettivo, quello di arrivare a Tokyo nel 64 con una squadra che potesse portare così i colori di Cuba all'Olimpiade. E ci andarono, riuscirono.
Io aggiungo solo un'osservazione che ho fatto, così come ovviamente noi abbiamo l'occhio sensibile al tema, quindi è una delle prime cose che abbiamo notato, questa grande accessibilità alla pratica sportiva. E un altro aspetto che mi aveva molto colpito era anche un po' la composizione di questo accesso. Parlo in particolare dei vari stadi, campi in erba che abbiamo visitato, ovviamente tutti pubblici ed aperti, in cui nello stesso momento e nello stesso spazio l'atleta professionista, insieme al bambino, insieme all'anziano, insieme alla piccola squadra della scuola, si allenano e utilizzano lo stesso spazio, che è accessibile a tutti allo stesso livello, nella stessa modalità.
Io, per saltare un po' di palo in frasca, visto che abbiamo detto andiamo a vedere un po' come funziona Cuba come sistema sotto vari aspetti, no? Tra l'altro ricordo il numero di telefono per chi volesse telefonare, lo 06 49 17 50. Una cosa che mi incuriosiva, che non abbiamo toccato la volta scorsa, diciamo che chi vuole andarsi a risentire la trasmissione la trova sul sito internet comitatocarlosfonseca.noblogs.org. Dicevo, una cosa che non abbiamo affrontato era il modo in cui veniva gestita la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Noi sappiamo che Cuba presenta degli indici di rispetto delle tutela ambientale molto alti anche rispetto agli altri paesi della regione, dei Caraibi. Insomma, basta pensare ad Haiti, che è il luogo più desertificato e vittima di deforestazione del mondo, ma anche gli altri paesi non brillano certo per qualità ambientale, a Cuba invece ha dei standard molto elevati. Voi che siete stati lì, che avete visto? In che modo viene affrontata la questione dei rifiuti?
Diciamo che non c'è una raccolta differenziata strutturata, però c'è una diversificazione e un riciclaggio dei rifiuti che nasce da esigenze, quindi funzionale a così alla quotidianità, nel senso non si butta niente a Cuba che possa essere riutilizzato. L'Avana è che è la città più grande, la metropoli, l'unica assieme a Santiago che c'è a Cuba, ha dei problemi rispetto all'organico, cioè tutto ciò che non può essere riutilizzato, che si fatica a smaltire. Nella provincia il problema non c'è, perché comunque ci sono animali domestici che vengono allevati, ci sono maiali che comunque mangiano tutta una parte dell'organico, quindi in provincia questo problema non c'è. L'Avana un po' il problema invece, ecco, capiterà di viaggiare o ha già viaggiato a Cuba si accorgerà che ci sono delle parti dell'Avana in cui si accumulano rifiuti.
E rispetto al riciclaggio di alcuni rifiuti, mi dicevate che anche per un problema di scarsità di alcuni materiali c'è un riciclaggio molto forte, un riuso quantomeno.
Sì, diciamo che dopo l'attenzione alla pratica sportiva, il secondo elemento che ha risaltato i nostri occhi nell'isola è che l'accumulo di materiali o di oggetti superflui è veramente residuale, se non nullo. Per esempio tutto quello che è di plastica, buste o anche carta in eccesso non esiste proprio, è praticamente impossibile reperirlo, quindi questo sicuramente facilita lo smaltimento dei rifiuti e caratterizza Cuba in questo aspetto rispetto ai paesi vicini.
Scusate, su questo non lo so, a me veniva un po' in mente una riflessione, perché spesso sentiamo dire il problema anche con, ovviamente con molta superficialità, però sappiamo che i discorsi superficiali sono quelli che si diffondono meglio, che il socialismo ha, quello che ha fatto è stato dividere la miseria, non produrre la ricchezza e tutte queste cose qui, no? Noi vediamo appunto un caso concreto che è quello di Cuba, forse anche più fortunato rispetto al socialismo reale dei paesi dell'Europa dell'Est. Però a noi ci sembra che questa miseria materiale sia forse non sovrabbondanza di prodotti che poi tra l'altro spesso non possiamo comprare qui da noi, ma però c'è una grande, al contrario, una grande ricchezza di offerta sia di servizi educativi, di salute, di sportivi, sia di disponibilità culturale, di ricreativa. Noi questo ne avevamo anche parlato la volta scorsa. Possiamo riassumere un po' quali sono, in che cosa consiste tutta questa ricchezza che spesso invece ha prezzi o inesistenti o molto bassi?
Sicuramente il discorso in generale della ricchezza e della povertà è questione complessa e non lo sviscereremo in pochi minuti, però non si può fare a meno di pensare o quantomeno di porsi delle domande di fronte, sì, a quello che descrivi te, questa facilità d'accesso per quanto riguarda tutta una serie di servizi che qui sono oggetto delle nostre battaglie proprio, che riguardano il nostro movimento, no? Per esempio penso all'abitare, alla casa, a questo tipo di diritto che noi rivendichiamo nel nostro territorio e che sappiamo anche in termini politici quanto ci costa farlo, invece in questo contesto è considerato, nel contesto cubano ovviamente, è considerato diritto inalienabile di ogni cittadino ed è garantito. Assieme a questo si aggiungono tutto quello che riguarda l'accesso alle pratiche sanitarie e a quelle formative universitarie. In particolare, poi magari ce lo spiega meglio Chiara, che l'ha anche un po' attraversato, abbiamo avuto modo di vedere per esempio il Festival del Cinema, come è stato organizzato durante il periodo in cui noi abbiamo soggiornato a Cuba, era in programma anche questo tipo di attività. Spesso quello che io ho notato è che per quanto riguarda l'accesso a questa offerta culturale formativa c'è una pratica, diciamo, privilegiata per i cubani, che hanno la possibilità o appunto di non pagare affatto oppure di pagare in moneta nazionale, a differenza del circuito di turisti che invece accedono a questi eventi pagando in sé, in CUC.
Il cibo, la sanità, ce ne siamo accorti, insomma, accorte andando anche noi, abbiamo avuto un episodio e quindi siamo andate in un pronto soccorso, come funziona anche quello, no? Che sembra, dai tutto per scontato, invece no, cioè ti meravigli di piccole cose che sono veramente grandi cose, no? Di come funziona lì il sistema sanitario, del fatto per esempio, no? Che tu vai in farmacia e ti danno le pasticche contate, non una scatola magari che tu dopo 10 pasticche butti, quindi anche quello, ti danno le pasticche non in contenitori di plastica o, quindi una serie di cose che insomma ti fanno capire come funzioni tutto meglio, assolutamente. Quindi poi l'accesso al cibo, e ovviamente hanno garantito, come dicevamo l'altra volta, hanno garantito dei beni primari, insomma uova, latte, zucchero, riso e eccetera. E che volevi aggiungere, Flavia?
No, cioè vabbè, poi sicuramente quello che manca, quello che magari i giovanissimi a volte rivendicano anche con un po' di ingenuità, è l'accesso a tutti quei beni che sono però superflui, no? Non, è come se non ci fosse niente di più del necessario a Cuba. Per esempio, adesso ovviamente vengono in mente mille esempi, tra i beni fondamentali e di facile accesso ci sono anche i libri. I libri a Cuba si vendono in moneta nazionale, quindi stiamo parlando di pochissimi centesimi per ogni testo, di ogni tipo, da quelli fotografici a quelli di storia. Io ho comprato una valigia di libri a Cuba.
Senti, tu prima hai parlato del pronto soccorso, mi sembra una cosa interessante, perché in molti paesi, in Italia no, perché ancora c'è una certa gratuità, anche se spesso dobbiamo pagare un ticket, però anche quello dipende in parte dal reddito per avere accesso al servizio sanitario. Però in tanti altri paesi del mondo, se noi andiamo come turisti, non abbiamo diritto al dobbiamo avere un'assicurazione, insomma. Certo. Invece lì come ha funzionato la cosa? Avete dovuto pagare qualcosa o?
Assolutamente no, banalmente se andate a una in realtà era tipo una guardia medica, insomma, dell'isola, di sera, era pure sera tardi, sì. Assolutamente è la cosa più semplice del mondo, insomma. Dopodiché ci ha dato una ricetta e siamo andati in una farmacia che era aperta sempre di sera tardi e ci ha dato un tot di pasticche, però insomma.
Anche quelle senza pagare o avete dovuto pagare le pasticche?
Le pasticche in Seusse, in moneta nazionale, ovviamente.
Quindi
è una cosa proprio ridicola.
Minima.
Per noi ovviamente sì, praticamente gratuita, insomma.
Certo.
E quindi sì, come appunto diceva Flavia, che insomma mi sono meravigliata di come funzionasse là il festival internazionale del cinema sudamericano, era la 35esima edizione a La Habana, e anche lì per esempio gli accessi alle proiezioni era tipo un carnet di 20 proiezioni, una cosa del genere, era una cosa l'equivalente nostro di un euro neanche, ecco, ed erano sempre pieni, code infinite di gente, da appunto dai ragazzi giovanissimi a signori di una certa età, assolutamente eterogenea la cosa, e con pochissimo sfarzo, anzi nullo, e insomma molto molto interessante e divertente. C'era un po' di tutto, ovviamente tutto il cinema sudamericano, che insomma è pieno di
cose nuove. Beh,
no, per correttezza aggiungo una cosa, che dal 2010 per i turisti che vanno a Cuba è obbligatoria un'assicurazione sanitaria, nel senso che comunque costa circa 20 euro per un mese di soggiorno, e il governo l'ha stabilita per comunque far entrare sempre valuta pregiata nel paese. Ovviamente se vai all'ospedale nessuno ti chiede neanche come ti chiami, e se hai bisogno di cure le ricevi, però questo è un modo per far entrare un po' di...
Certo. Bene, prendiamoci ancora qualche minuto di musica e poi ritorniamo con latinoamericane, compagni e compagne degli Orrez, a parlare di Cuba.
Yeah. Aquí explota. Yeah. Que en las tornas, what? Así suena, bro. Rap crudo, ya, ya. Traje rap para que tomen. Para que tomen conciencia. Hoy dejo los reclones, mis cojones, y no hay vuelta. Me escurro entre las grietas del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la cana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hacer rap para alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad y
rebelarse contra el poder.
Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuchen, pa' que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subvierte el lenguaje, me quedrefe en un paisaje de frases con más montaje que Jim Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te hace jurar que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga. Tendrás que taparme a tiro como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta telecompetición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Es cierto ser un revolucionario, mi proyecto, sí. Pero soy humano con defecto, para igual que el resto. También estoy dominado, pero a pesar de esto no me he conformado, puesto que me paro y lo intento. Ya no hay moderación, yo voy por la liberación.
Scusate se sfumo la canzone Portavoce, scrivo rap con R de Revolution, ma torniamo per gli ultimi minuti latinoamericana qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dicevamo, un'ultima cosa da affrontare, Cuba, spesso sempre qui magari facendo riferimento più a cose di 30 anni fa, viene accusata di essere discriminatoria nei confronti degli omosessuali o comunque delle altre, degli altri generi. Questa cosa voi avete, mi avete detto che invece avete visto con i vostri occhi che non è così, anzi, rispetto all'Italia.
Percepito affatto, anzi, insomma, per me era la prima volta che andavo a Cuba, insomma, mi sono stupita piacevolmente vedendo a Santa Clara, insomma, la prima serata siamo andati così a bere una cosa e siamo capitati in una serata molto divertente dove si annunciava appunto un festival di drag queen. La serata era a tema, insomma, omosessuale, lesbico, ed era tranquillissimo proprio, non abbiamo percepito affatto niente di tutto questo, niente di nessun tipo di discriminazione, insomma. Poi non so se volete aggiungere altro rispetto a questo.
Ma rispetto a questo, la cosa che ci ha colpito lì era appunto la, cioè, quello che dicevi tu, il fatto di dover smentire, insomma, dei preconcetti che c'erano, insomma, su certi atteggiamenti. Diciamo che probabilmente è stato anche facile per noi sfatarlo, proprio perché siamo predisposti, insomma, benevolmente, però era evidente. Una cosa che noi abbiamo notato è che, ad esempio, la serata che citava Chiara era una serata, insomma, in cui c'erano tantissime gay e lesbiche, però, e quindi per noi era, come dire, una serata gay e lesbica, però non era proposta in questo modo, quindi per noi è stato quasi addirittura vedere una sorta di superamento di quello che noi viviamo qua quotidianamente, in cui appunto il riconoscimento può essere, ne so, un'iniziativa come il Gay Village, però viene identificata come iniziativa che è lesbica. Invece lì era una serata in cui ci stava, cioè, tranquillissima, la gente andava lì, beveva, ballava, però sentiva libera di dare fuori quello che era, insomma.
Non c'era una ghettizzazione, quindi, della...
No, sì, diciamo, sì, adesso volevo usare il termine un po' forte di ghettizzazione, autodeghettizzazione, però, diciamo, il senso era un po' quello.
Rispetto a questo sarebbe interessante approfondire che tipo di campagne da un punto di vista culturale sono state fatte, perché immagino che il risultato di questo tipo non sia scontato, no? Nel mondo latino e non solo, e quindi sarebbe un argomento da approfondire che magari possiamo riaffrontare qua in trasmissione quando tornerai.
Io sì, spero che lo riaffronteremo. Ora però penso dobbiamo lasciare i microfoni a Impatto, la trasmissione che dà voce.
Per i nostri contatti che prima non vi abbiamo detto, la mail sia per le giovanili, appunto, per i vostri piccoli rugbisti, futuri rugbisti, o è la mail comunque per qualsiasi tipo di informazione, la nostra mail Reds, che è allretsrugby@gmail.com, e il nostro sito, che è www.allreds.it. E ci trovate anche su Facebook e ci vediamo il 18, venerdì 18 dalle 20, con questa magnifica cena e un magnifico concerto. E poi se volete
una cosa al volo, sul 18 ci tengo particolarmente, perché, insomma, è l'aspetto su cui mi concentrerò. Ci sarà per tutta la sera, come penso daranno detto, insomma, possibilità di mangiare platano fritto e bere mojito. Ci sarà anche una selezione di rum cubani d'oro. Adesso non posso fare il nome perché sennò mi tolgono pure, penso, quello che non c'ho. Quindi non quei rum finto cubani che fanno campagne infami, che vediamo.
Quello si può dire qual è quella marca, no?
La marca inizia del bye e finisce per carne.
Ecco, ok.
Esatto, vero rum cubano che non esiste a Cuba da più di 50 anni, quindi. Invece sarà una selezione di rum cubani, magari a volte è difficile trovare qua in Italia, quindi a parte la Havana Club, quindi ci tengo.
Ma che volete più?
Infatti fa molta invidia non poter partecipare a questa iniziativa. Però purtroppo ci dobbiamo salutare a questo punto. Io rimando lo spottino dell'iniziativa, saluto tutti e tutte quelle che ci hanno seguito quest'oggi, in particolare chi l'ha fatto privato della propria libertà. Saluti anche a voi e grazie per essere stati qui.
Grazie. Ciao a tutti.
Ciao.
E ci, e ci vediamo il 18, quindi ecco lo spottino della trasmissione, poi subito dopo di noi Impatto e alle 18.30 il Tappabuchi, la trasmissione dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà, e alle 19.30 il giornale radio, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.